Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di 20 minuti da Leone. Questa puntata ha un carattere storico-culturale perché parliamo di un interessante studio che ha visto come autore il professor Ettore Baldetti, a cui diamo il benvenuto.
Grazie a lei, grazie a tutti voi per avermi invitato qua.
Professor Baldetti, che ecco, per chi non lo conoscesse, ma è difficile insomma non conoscerlo, ricordiamo che è stato docente al liceo Medi di Senigallia. Oggi di cosa si occupa?
Continuo questo lavoro che poi è per me un divertissement di ricerca, è un po' la vocazione della mia vita e quindi sono deputato, socio deputato della Deputazione di Storia Patria per le Marche che si occupa proprio di questo, ricercare e valorizzare la storia marchigiana.
Valorizzare la storia marchigiana significa, immagino, anche ripercorrere alcuni studi e rivisitarli, approfondirli, cercare se ci sono sviluppi diversi da quelli che sono stati ecco illustrati in passato. Uno di questi studi, una di queste ricerche, dove l'ha portata?
La ricerca che mi accingo a presentare, la originaria Flaminia, l'arrivo a Senigallia, antica Sena, dell'originaria Flaminia, è un argomento che mi ha appassionato fin dagli studi universitari, si può dire fin dagli albori della ricerca, quando ancora liceale, sono andato a trovare Monsignor Alberto Polverari, lo storico di Senigallia, e poi quando ho frequentato l'Università a Bologna, laureandomi con il professore Nereo Alfieri, docente di topografia dell'Italia antica e nostro conterraneo, un lauretano, il quale conosceva bene Alberto Polverari e con lui aveva una contesa storiografica proprio sulla via Flaminia che oltretutto è collegata, come vedremo, alla battaglia del Metauro. Ma questo problema della collocazione del tratto finale della Flaminia è rimasto un problema insoluto nel mio bagaglio professionale. Questa mia volontà un po' tardiva di risolvere dopo decenni, per dire la mia e dare una mia ipotesi sull'argomento.
Tanto grazie di questo aneddoto, perché poi sono questi particolari che arricchiscono i racconti. Allora, l'ipotesi molto suggestiva è che la via Flaminia passasse per Senigallia anziché a Fano.
Tutto muove da un'opera fondamentale di Gerhard Radke, un tedesco che dopo alcuni studi preparatori nel 1961 è uscita quella che poi sarà nella traduzione di Gino Sigismondi più recente, Vie pubbliche romane. Radke sosteneva, si può dire per la prima volta a questi alti livelli accademici, che la via Flaminia arrivasse a Senigallia, secondo lui però passando per Camerino e per la Valle del Misa, mentre sulla scorta della più antica attestazione letteraria, quella di Cicerone, uno statista, un uomo di legge, insomma, che non poteva sbagliare, insomma, nel dare i propri responsi, nell'usare i termini, no, che potevano essere compromettenti per i suoi clienti, anche per lui stesso, per la sua carriera, ci testimonia che la Flaminia ai suoi tempi passava per Ancona. E poi abbiamo lo stradario ufficiale, l'unico stradario ufficiale dell'impero romano, cioè l'itinerarium Antonini Augusti, cioè quello dedicato all'imperatore Caracalla, dove c'è proprio l'itinerario che da Nocera Umbra, passando per Treia ed Osimo, arriva ad Ancona e in quell'opera viene definita via Flaminia, mentre l'altro itinerario, quello che passa appunto ancora oggi, no, per il Furlo, Fossombrone e Fano, c'è, ma non ha nessun nome. Quindi se lo stradario ufficiale dell'impero romano sostiene questo, e insieme a Cicerone, che è il più antico, diciamo così, testimone della via in senso letterario, allora abbiamo delle buone compagnie.
Certo. Allora, innanzitutto ricordiamo che la via Flaminia è questa via consolare che collegava, ecco, Roma con la parte nord dell'Italia, si può dire così?
Nord-est.
La parte nord-est.
I romani hanno realizzato questa strada proseguendo nella conquista verso nord-est. Erano arrivati ad Otricoli alla fine del IV secolo, a Narni nel 299, quindi inizio del III secolo, perché siamo avanti Cristo naturalmente. Poi hanno realizzato la famosa vittoria nella Battaglia delle Nazioni di Sentinum nel 295 e nel 283 fondano la prima colonia delle Marche, cioè Sena Gallica. Sena, che poi non si chiamava ancora Sena Gallica, attenti, perché Gallica si chiamerà solo in seguito per distinguerla dalla Sena della Toscana, Siena. Per 3 secoli si è chiamata Sena.
Qual è l'ipotesi al momento più accreditata? Quella che questa via Flaminia passasse per, quindi, l'Umbria e poi proseguisse con lo Sombrone, insomma, e via dicendo, fino a Fano. Da lì passava ancora per Pesaro e si ricollegava con Rimini.
Sì, è vero. Questa è l'attuale Flaminia, è la Flaminia ufficiale, che nel libretto che noi presentiamo, ed è intitolato Ipotesi sull'originaria via Flaminia per Ancona e Sena, che poi distribuiremo ai primi 10 che risponderanno alle varie trasmissioni, quella che lei ha tracciato, ha descritto, è l'attuale Flaminia, che io invece nel mio studio definisco Flaminia imperiale, cioè sarebbe la Flaminia realizzata, o meglio, ristrutturata da Augusto, l'imperatore Augusto, nel 27 a.C., che infatti, elencando le opere da lui realizzate in un'epigrafe che era esposta nei templi a lui dedicati, parla appunto del restauro della Flaminia fino a Rimini. Ma è pleonastico dire fino a Rimini. Se fosse stato implicito che la Flaminia arrivava a Rimini, un lapicida non perdeva tempo e spazio per scrivere questa frase, no? E invece se lo scrive è perché non era, diciamo così, scontato.
Intanto questo percorso, la via Flaminia, originariamente dovrebbe risalire intorno agli anni 220-30
Dunque, sì, sì, allora, il nome Flaminia deriva dal console Caio Flaminio Nepote, il quale realizza questa opera tra il 223 e il 220. Non sappiamo, cioè, se lo fa quando era console o censore. Comunque i romani si erano spinti verso nord-est, erano giunti praticamente quindi a Sena nel 283. Poi, appunto, con Gaio Flaminio nel 225 sconfiggono, sottomettono i Galli Insubri della pianura padana. Nel 232, quindi quasi 10 anni prima, nel territorio che era stato conquistato, strappato ai Galli Senoni a seguito della battaglia del Sentino, proprio il console Gaio Flaminio aveva imposto la ripartizione del territorio conquistato, l'Ager Gallicus, le attuali Marche settentrionali e la Romagna meridionale, in piccoli fondi, piccoli poderi per i piccoli proprietari, strappandoli cioè ai grandi latifondisti, che quindi si sono opposti e lo hanno visto come il nemico pubblico numero uno. Questa riforma è andata in porto. Realizzare una strada, un'arteria dell'importanza della Flaminia, non aveva una rilevanza solamente militare, come è stato detto, no? Nella manualistica soprattutto, ma anche economica, per appunto assicurare una comunicazione, no? Di derrate alimentari, di manovalanza con la madre patria. Quindi come si può pensare che il capoluogo, quantomeno la città più importante, no? La prima colonia dell'Ager Gallicus, cioè Sena, non venisse collegata e invece si faceva passare la strada più a nord, ai confini col territorio gallico, galli che erano stati sconfitti ma non sottomessi del tutto, in una zona quasi completamente ancora disabitata, quindi pericolosa, disabitata, dove quindi non c'erano città intermedie già presenti per assicurare l'assistenza ai viandanti, ai soldati. È una cosa assurda, ma naturalmente io ho altri indizi. Secondo il Radeke, ipotesi, no, che si riprende nel mio studio, Fano e Fossombrone vengono collegate nel 177 a.C., cioè praticamente quando il console che poi ha dato il nome a questa opera, cioè Tiberio Sempronio Gracco, crea questa bretella fra Nocera, secondo quello che, no, io ipotizzo, e Rimini. Quindi, secondo il Radeke, e anche secondo il sottoscritto, in teoria questo tratto si dovrebbe chiamare via Sempronia, da cui Forum Semproni, cioè Fossombrone, che si trova proprio al centro del tragitto. Se andiamo a vedere la distanza tra Fossombrone Nocera Umbra e Fossombrone Rimini, vediamo che c'è una differenza di soli 10 km. Spostando appunto il centro, no? Di 5 km troveremmo proprio il centro geometrico, che però sarebbe all'altezza di Acqualagna, cioè all'imboccatura del Furlo. Acqualagna si chiama così proprio perché c'è l'acqua stagnante, è una zona alluvionata, quindi è evidente che con il senso pratico romano, invece di costruire quel forum all'ingresso delle gole, lo hanno costruito immediatamente dopo le gole, cioè nell'attuale Fossombrone. Ma cosa c'entra la zona mediana? Qui c'è uno dei miei indizi, andando a fare un confronto con le grandi strade, le vie pubbliche del terzo secolo, che in età repubblicana erano solo 19, mentre poi durante l'impero le vie pubbliche saranno centinaia, con quelle ci dobbiamo confrontare, non con tutte le vie romane, perché l'età romana, no, andò dall'VIII secolo avanti Cristo al V dopo Cristo, quindi 1300 anni. Quindi dire romano significa non dire nulla. Ecco, bisogna quindi confrontare. Ora, l'Appia e l'Aurelia, che sono le uniche due vie che hanno più di 100 miglia, che sono praticamente quindi confrontabili con la Flaminia, parlo del tratto iniziale dell'Appia e il tratto iniziale dell'Aurelia, perché l'Appia finale arriva a Brindisi, no? Quindi queste vie hanno nel punto mediano, quasi al centro geometrico, il forum dedicato al fondatore. E quindi, ad esempio, Forappio sta al centro del tratto originario che va da Roma, dell'Appia, alla costa tirrenica. Questo è un fatto. Oltretutto, queste vie collegavano le città più importanti e quelle portuali. Quindi non si vede perché invece la Flaminia dovesse andare a inoltrarsi in una zona desertica e pericolosa, quando invece saltando Ancona e Sena. Ecco, questa è una delle ragioni. Poi, certo, se andiamo a vedere il punto mediano, anche Sena Gallica, rispetto a Forum Flamini, che sarebbe il nome che il fondatore ha dato il nome al foro, che sarebbe non Foligno, ma San Giovanni Pro Fiamma, vicino Foligno, beh, la distanza fra i due è di 164 chilometri da Roma, di San Giovanni, e 166 da Senigallia. 2 chilometri significa che anche, diciamo così, la distanza chilometrica, che poi si ritrova anche nella distanza in miglia romane, ci dà ragione e conferma questo dato. Senza parlare poi della toponomastica medievale. Oggi noi possiamo chiaramente leggere i libri, le pubblicazioni scritte e compilate, curate da Don Ruggero Benericetti, di migliaia di documenti ravennati precomunali o altomedievali. In tutti questi documenti che riguardano i possessi ravennati nel territorio romagnolo-marchigiano, quindi proprio nel cuore della Flaminia, quella attuale, solamente due citano il nome Flaminia, e per Bargni di Serrungarina, due volte nello stesso sito, che poi Bargni di Serrungarina non è lungo il Metauro, ma è all'interno, pochi chilometri più a nord, quindi semmai è un raccordo, un diverticolo, non è la Flaminia principale. E a nord di Fano non ci sono altre attestazioni della Flaminia sulla documentazione altomedievale, mentre a sud è un fiorire, ce ne sono decine qui nel Senigalliese, ma anche lungo l'Esino, anche lungo il Sentino, che parlano di Flaminie. Quindi cosa significa? Che la zona a nord di Senigallia ebbe un altro destino, cioè fu un intervento augusteo, sceso dall'alto, verticistico, che però non andò ad incidere nella toponomastica e nell'uso popolare dei nomi delle strade.
Uno scenario davvero suggestivo, perché rivoluzionerebbe tutto quanto, tutto quello che si è sostenuto, insomma, ecco, non dico fino ad oggi, ma quasi.
Sì, però, infatti, dobbiamo riferire di quanto ci eravamo riproposti all'inizio di questa discussione. Cioè, qual è, diciamo così, l'importanza di questa nuova ipotesi, no? Rispetto alla battaglia del Metauro? Il punto è questo. Asdrubale, il fratello di Annibale, nel 207 stava scendendo, no, dalla pianura padana con un esercito per portare aiuto e soccorso al fratello che aveva sbaragliato più volte gli eserciti romani, ma a questo punto era corto di uomini e quindi aveva bisogno di rinforzi. Se i due eserciti si fossero uniti, alcuni storici dubitano che le sorti d'Italia sarebbero cambiate. Comunque per i romani e per la letteratura romana questo era un vero incubo. E quindi la battaglia del Metauro è considerata una delle più importanti, se non la più importante, del periodo repubblicano dagli storici romani. Ora, i romani attendevano Asdrubale a Senigallia, e questo è un dato riportato sia soprattutto da Livio, no, sulla scorta delle fonti più antiche. Bene, se Asdrubale avesse avuto la possibilità, con un'arteria, con una superstrada, no, come erano le vie pubbliche, di deviare verso l'interno, no, della Valle del Metauro, perché c'era già la Flaminia, e quindi inoltrarsi verso Roma, che poi era quello che doveva fare con il fratello, al quale avrebbe dato appuntamento in Umbria. Quindi se lui fosse andato verso l'interno e se fosse incontrato con il fratello in Umbria, era praticamente il massimo pericolo per Roma. Da lì Roma è vicinissima. Sicuramente i romani non avrebbero atteso a Senigallia, quantomeno non solo a Senigallia, avrebbero disposto un esercito anche sul basso Metauro.
Perlomeno per ritardarne l'arrivo.
Ecco, e quindi questo ci dimostra che probabilmente la Flaminia lungo la bassa valle del Metauro ancora non c'era. Semmai c'era solamente questa bretella, che però non era la strada più importante, ma la vera strada era quella appunto che passava per Senigallia.
Quindi il tracciato attuale sarebbe stato, come dire, in qualche modo imposto dall'imperatore Augusto.
Sì, poi da quel momento tutte le vie, le strade intermedie, i raccordi, che noi chiamiamo diverticoli tecnicamente, si chiameranno Flaminie. Non c'è solamente la Flaminia, diciamo, principale, ma tutte le altre si chiameranno Flaminia, ad eccezione però di quelle che si trovano a nord del Cesano. Quantomeno non ci viene confermato dalle testimonianze.
Ma abbiamo dato tanti nomi, tante indicazioni, spero che non ci sia confusione tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Duomo. Però effettivamente questo scenario è davvero interessante e apre, insomma, ecco, a come dire, rivisitazione negli studi attestati. Dove possiamo trovare queste ricerche, questi suoi studi?
Naturalmente in biblioteca è depositata una copia ed è anche richiedibile e acquistabile presso la libreria Sapere Ubic di Senigallia, e poi i suoi più fedeli ascoltatori potranno accedere ad una copia omaggio delle 10 che metteremo in omaggio dopo le singole trasmissioni, repliche.
Sì, perché questa puntata andrà in onda appunto in 5 repliche. Come sapete, normalmente andiamo in onda un giorno alle 13.10 e alle 20, il giorno dopo sempre agli stessi orari, quindi 13.10 e ore 20, e poi la domenica c'è un'ulteriore replica quando mettiamo insieme le 3 interviste della settimana a partire dalle ore 16.50. Quindi in totale 5 messe in onda della puntata, per cui ci saranno in totale 10 copie omaggio, grazie all'autore Ettore Baldetti, che ringraziamo, per i primi 10 ascoltatori che vorranno presentarsi qui a Radio Duomo Senigallia o perlomeno contattarci tramite i canali social o via mail redazione@vocemisena.it. Allora ringraziamo il professor Ettore Baldetti per questo suo tempo che ci ha dedicato, insomma, ecco, attendiamo nuove ricerche, nuovi studi che saremo felici di presentare qui a Radio Duomo Senigallia.
Sono io che ringrazio voi, vi do appuntamento per la presentazione della Battaglia del Metauro di cui abbiamo parlato.
Presentazione che avverrà quando?
Mi auguro agli inizi dell'anno prossimo.
Benissimo, allora abbiamo tempo, insomma, ecco, per annunciarlo assolutamente, quindi grazie ancora.
Grazie a voi.
È tutto per questa puntata, a risentirci alla prossima.